Quando pensiamo ai santi, ai profeti, noi pensiamo che siano perfetti, che non sbagliano mai, che non si lamentano mai. Ma nelle ultime due o tre domeniche abbiamo già trovato due profeti che si lamentano con Dio. Un po' di domeniche fa abbiamo sentito il profeta Amos che diceva: non sono profeta né figlio di profeta. E oggi vediamo il profeta Elia, che è il più grande tra i profeti. Infatti nella trasfigurazione, insieme a Gesù, ci sono Mosè ed Elia. Che dice? Benissimo, caro il mio Gesù, scusate, non c'era ancora Gesù, caro il mio Dio, allora, tu mi hai chiamato, mi hai mandato a predicare, io non ho preso altro che legnate da quando sto predicando, nessuno mi ascolta e non me ne va bene neanche una, per cui t'arrangi, ciao. Va nel deserto, si siede sotto una pianta e dice: e adesso fammi morire, così impari. Questa è la traduzione del brano che abbiamo letto stamattina. Si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto la ginestra, desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Per cui è normale ogni tanto litigare con Dio. Noi a volte questa cosa la prendiamo come peccato, ma dipende perché litighiamo con Dio. Pensate che nella teologia orientale c'è tutta un filone della teologia orientale che è definita la lotta spirituale con Dio. Infatti mette il profeta Amos, il profeta Elia, Giacobbe che litiga con l'angelo. Sapete, no, anche quel brano, no, che a un certo punto c'è Giacobbe che deve attraversare un fiume, arriva un angelo, comincia a fare fisicamente a botte con questo angelo: fino a quando non mi dai la benedizione io non ti lascio andare. Allora l'angelo gli spacca la gamba a Giacobbe, dicendo: da oggi ti chiamerai Israele e sarai il fondatore della tribù di Israele. Questo vuol dire che ogni tanto litigare con Dio fa bene. Perché è bello questo brano del libro dei Re che dice che a un certo punto Elia dice: no, basta, non muoio, e Dio gli manda un angelo a dargli da mangiare. E lui mangia, però niente, c'ho ragione io, non mi alzo, Dio gli manda ancora un angelo a dargli da mangiare. Niente, ho ragione io, Dio gli manda per la terza volta un angelo. Dio lo sa benissimo che noi ogni tanto, dal punto di vista spirituale, facciamo i capricci e facciamo un po' i bambini, ma nel senso bello del termine, no? Ah, ok, Dio è così, basta, allora io ce l'ho con te, mi hai stufato e allora io non ti guardo più, per tre giorni non prego. Quante volte l'abbiamo fatto? Non siamo qui a raccontare le storie dell'orso yogi, l'abbiamo fatto tutti almeno un paio di volte. Ah sì, così, 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 perfetto, allora basta, per tre giorni, quattro giorni, una settimana, t'arrangi. Ma è normale nel cammino di fede questo. Questo non è segno del fatto che poi Elia è il più grande dei profeti. Questo è segno che Elia è semplicemente un uomo e gli uomini ogni tanto si stufano. Tutti ci stufiamo ogni tanto, no? Di certe situazioni che si continuano a perpetrare senza mai cambiare, senza mai cambiare. Ogni tanto noi ci stufiamo. Infatti allora ci viene aiuto San Paolo, che dice: non rattristate lo Spirito Santo. Il giorno del battesimo noi siamo diventati dimora dello Spirito Santo, e ogni volta che noi pecchiamo, ogni volta che noi non ci comportiamo come Dio, in un certo senso rattristiamo lo Spirito Santo. Infatti lui ci dice: scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida, maldicenza e malignità, rimanendo sempre benevoli gli uni gli altri, misericordiosi e perdonandovi a vicenda. Certo, se mettessimo in pratica queste cinque righe, siamo a posto tutti. Il problema è che noi siamo uomini e donne, perché ogni tanto non ce la facciamo. Ma c'è ancora un trucco, che ci dice San Paolo, non in questo prezzo, ma in un altro pezzo di una sua lettera, che dice: cercate di andare d'accordo. Se non riuscite ad andare d'accordo, almeno non fatevi del male. E se non riuscite a farvi del male, uso il termine greco, almeno non morsicatevi. Questo ci fa capire che il nostro cammino di conversione dura tutta la vita. Noi oggi magari urliamo contro di uno e domani, ricordandoci che ieri abbiamo urlato contro di uno, diciamo: Signore, aiutami a urlare un po' più basso oggi. E questo è il cammino che noi dobbiamo fare. Noi non possiamo pretendere di cambiare la nostra vita dalla mattina alla sera. Ce la fanno in pochissimi, ma proprio in pochissimi. O per intervento diretto di Dio, i vari San Paolo con la gente lì, o proprio perché uno c'ha 16, 17, 18 anni, perché sopra i 20 anni, 22, 23, cambiare dalla mattina alla sera diventa già difficile. Perché tutti più o meno tra i 16 e i 20 anni abbiamo fatto un cambiamento radicale nella nostra vita. Ma proprio, è così, basta, da oggi non lo faccio più, punto. E qualcosa di non l'abbiamo più fatta. Capite che a 70 anni è un po' più difficile, quando è 70 anni che facciamo questa cosa. Però noi possiamo sempre chiedere al Signore di migliorarci nel nostro cammino. Il Signore lo sa che noi siamo come il profeta Elio, che ogni tanto mettiamo giù il muso, come si dice in dialetto, e basta, Gesù, per 3 giorni non voglio vederti, così impari. Anzi, faccio anche quel peccato lì, quel peccato lì, quel peccato lì, così impari. Ma non è questo che cambia la nostra santità. La nostra santità è quella che ci fa dire: faccio un passo avanti. E nel Vangelo, no scusate, ancora nel primo brano, abbiamo sentito che il Signore istruisce. Oggi è la festa della compatrona di Europa, Santa Teresa Benedetta della Croce, poco famosa. Muore nei campi di sterminio di Auschwitz nel 1944, più famosa invece come Edith Stein, che chi ha fatto filosofia se l'è studiata probabilmente insieme a Husserl nella fenomenologia. Lei era un'ebrea che insegnava appunto nell'università della Germania, insieme ad Husserl, che è il fondatore, il padre della fenomenologia, che anche se voi magari non avete mai sentito nominare, vi assicuro che la fate tutti i giorni, che è quel branco della filosofia che dice che è osservando il fenomeno, cioè è osservando ciò che sta succedendo, che io posso portarmi a casa una teoria. Lei, studiando appunto il fenomeno, quello che la fenomenologia poi, portata un po', tra virgolette, all'eccesso, diventa poi sociologia, no? E lei praticamente, studiando la filosofia da ebrea, arriva a un certo punto a litigare con Sant'Agostino. Sant'Agostino che dice: tardi ti ho amato, tu eri lontano da me, ti ho cercato dappertutto, invece tu eri dentro di me. Io continuavo a cercarti da tutte le parti, nei piaceri della vita, nei divertimenti, e tu invece eri sempre dentro di me che mi aspettavi. E quando io mi sono fermato a guardare dentro di me, ho visto che tu eri già lì che mi aspettavi. Edith Stein va in crisi. Allora entra nella cappella dell'università dove insegnava, se non sbaglio Berlino ma non ci giuro, e inizia il suo cammino di conversione, si farà appunto battezzare e addirittura entrerà in Carmelo diventando carmelitana scalza, innamorata di ciò che trova scritto di San Giovanni della Croce e di Santa Teresa d'Avila. Verrà poi appunto durante il periodo nazista lei dal suo Carmelo, perché comunque in quanto ebrea, anche se era comunque ormai una monaca di clausura, lei scapperà in Olanda perché comunque di fatto metteva a rischio il suo monastero, verrà comunque arrestata e portata in campo di concentramento e sterminata come tanti altri. Ed è questo che ci deve far riflettere, perché tante volte noi diciamo che con la ragione a noi, a Dio, non possiamo arrivarci. Eppure ci sono fior fiori di filosofi, anche contemporanei, che dicono esattamente il contrario. Questo ci deve fare un passaggio necessario per evitare di fare come Elia, di dire al Signore: Signore, aiutami a capirti. Però per capire il Signore, dice San Bonaventura, prima lo dobbiamo amare. Quando noi iniziamo ad amare veramente Dio, riusciamo allora anche a capirlo. Il passaggio, che cosa c'entra uno potrebbe dire in tutto questo il brano del Vangelo? Gesù ha la presunzione di dire che è il pane disceso dal cielo e ha la presunzione di dire che è figlio di Dio e che la verità è Lui. Capite che al giorno d'oggi in cui la verità di fatto non esiste più, perché guardate che al giorno d'oggi, specialmente tra i giovani, è difficilissimo dare delle cose veritiere. Sapete perché? Facciamo un esempio banalissimo. Io in questo momento tiro fuori il cellulare, scrivo su Facebook, sono a Cuba e sto bevendo un mojito sulla spiaggia. Voi che siete qui sapete che io non sono a Cuba. Quelli che ci ascoltano via radio sanno che io non sono a Cuba, ma chi sta leggendo Facebook dice che io sono a Cuba, perché l'ho messo su Facebook. Il problema è che bisogna imparare a andare un po' oltre e iniziare a guardare cosa effettivamente ha un fondamento e cosa effettivamente un fondamento non ce l'ha. Perché ci stanno arrivando tutte le teorie del mondo, dalle più assurde alle meno assurde, spacciandole per verità. E noi, perché l'ha detto la televisione, ah, allora sì, ne ha parlato la Barbara D'Urso pomeriggio 5, per cui è verità infallibile. E questo è il passaggio che noi dobbiamo fare, perché ricordateci che di fondo c'è questa piccola cosa che noi ci dimentichiamo spesso, che il male ci vuole fregare. Giovanni Paolo II, nella Redentoris Missio al numero 2, nel 1990, per cui stiamo parlando di 25 anni fa, anche se 90 per me e per tanti di voi sembra ieri mattina, ma stiamo parlando di 25 anni fa, scriveva che l'uomo sta perdendo le cognizioni di se stesso. Infatti il compito primario della Chiesa è quello di portare il messaggio di Cristo e la sua misericordia in questa società dove l'uomo sta facendo dei passi di giganti nella tecnologia, ma si sta dimenticando quello che è e i beni ultimi e finali della propria vita. 25 anni fa lo scriveva, sembra scritto 7 minuti fa. E qui si capisce lo spirito profetico di Giovanni Paolo II. E questo allora è il passaggio che dobbiamo fare, imparare a capire che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Sapendo benissimo che se io comincio a vivere pienamente la via, la verità e la vita di Gesù Cristo, mi arriveranno le persecuzioni. Perché sapete che se passano certe leggi, se si parla di settembre-ottobre, se io a dicembre dirò che un bambino nasce da un uomo e da una donna, io rischierò il carcere, come succede già in Germania e in altre parti d'Europa. Perché dico che l'uomo, il bambino nasce da un uomo e da una donna, io rischierò il carcere. Per cui probabilmente avremo i carceri pieni, perché dobbiamo chiudere le parti di ginecologia. Per cui anche tutti i medici che diranno forse suo marito ha problemi di sterilità o lei ha problemi di sterilità, li potrebbero rischiare il carcere, nell'assurdo, eh? Immaginatevi a che punto stiamo arrivando di assurdo. Quando poi uno di quelli che sta lavorando a queste leggi di fondo, se guardate su internet, non dico nomi e cognome, ma venite in sacrestia se vi interessa dopo che ve li dico, che il fondatore di questo movimento era a favore della pedofilia, perché diceva che è giusto che i bambini possano imparare ad amare. Per cui, questo è il mondo che ci gira intorno. Allora noi dobbiamo fare sì come il profeta Elia, e concludo, penso sto troppo lungo già, che possiamo lamentarci con Dio, possiamo stufarci con Dio e dirgli: Dio, basta, ti metto in castigo. Però dobbiamo fare come il profeta Elia, che dopo 3 volte che l'angelo gli dà da mangiare si alza e per 40 giorni comincerà a camminare fino a quando arriverà sul monte di Dio, l'Oreb, e lì Dio si manifesterà a lui. Però in questi 40 giorni lui continuerà a parlare di Dio. Allora non importa se noi ogni tanto ci ingolfiamo spiritualmente, l'importante è che mangiamo il pane vivo disceso dal cielo, che è l'Eucarestia, e riprendiamo il nostro cammino. sia lodato Gesù Cristo.